Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Sauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Curtens e Gioele Anni.
Le dimissioni di Monsignor Valerio Lazzari lo scorso lunedì hanno suscitato sorpresa e sollevato anche qualche interrogativo. Buongiorno da Corinne Sauk, ben ritrovati a Chiese in diretta. Apriamo la puntata con un'ampia pagina dedicata a questo tema, ricordando tra l'altro alcuni aspetti delle relazioni ecumeniche che il Vescovo Valerio ha intessuto in questi 9 anni alla guida della Diocesi di Lugano.
Vi saluta cordialmente anche Luisa Nitti. Un secondo servizio questa mattina racconterà di una interessante esperienza che si sta svolgendo nel carcere di Treviso. Un corso di formazione biblica online indirizzato alle persone detenute che scoprono e in molti casi riscoprono la passione per la lettura personale della Bibbia.
La notizia delle dimissioni di Monsignor Lazzari ha suscitato un'ondata di interesse ma anche di solidarietà che ha coinvolto le persone ben oltre i confini della diocesi.
Nel servizio che hai preparato, Corinne, interpelli il pastore riformato Tobias Ulbricht, che fino allo scorso maggio ha ricoperto l'incarico di presidente della Chiesa Riformata ticinese. Incontri poi padre Abramo Unal della Chiesa Siro-Ortodossa, che presiede una realtà ecumenica, la comunità di lavoro delle chiese cristiane in Ticino, e poi Roberto Porta, giornalista RSI e presidente dell'Associazione Ticinese dei Giornalisti. Con i tuoi ospiti ti sei interrogata sul modo in cui la Chiesa Cattolica sappia raccontare oggi i suoi protagonisti e le sue storie.
In un primo momento sono rimasto sorpreso, ma poi mi è subito venuto in mente il motto del Vescovo Valerio Lazzari, che aveva pubblicato al momento del suo insediamento: non fermate la musica.
Subito l'ho scritto a lui, ho detto: guarda, non so cosa è successo e cosa c'è. Mi ha detto: mi sono addolorato, veramente ho preso un po' shock. E mi dispiace tanto, c'è un dispiacere forte dentro di me, ma anche di tutta la nostra comunità.
La notizia delle dimissioni di Monsignor Valerio Lazzari ha superato anche i confini, diciamo, confessionali della diocesi di Lugano, toccando, come abbiamo appena sentito, anche altre comunità religiose che vivono in Ticino. È ormai passata quasi una settimana da questo fatto che, accanto ai tanti interrogativi che sempre delle dimissioni anzitempo suscitano, ha sollevato anche un'ondata di grande solidarietà nei confronti della figura del Vescovo Valerio. In apertura abbiamo sentito l'incredulità e la vicinanza del pastore Tobias Ulbricht, per 12 anni presidente del Consiglio Sinodale della Chiesa Riformata in Ticino, e quella di Abramo Unal della Comunità Siro-Ortodossa e presidente della Comunità di Lavoro delle Chiese Cristiane in Ticino. Testimonianze che parlano di una vicinanza umana, di amicizia, prima ancora che di relazioni istituzionali.
Abbiamo avuto il modo di conoscerci, stabilire rapporti di amicizia vera e cristiana, anche di lavorare insieme, di mangiare insieme, di andare insieme a comunità di Bosi. Avevamo questi rapporti un po' particolari, perché lui, essendo uno studioso dei padri orientali, forse questo è anche stato il motivo che abbiamo avuto questa amicizia forte, questi legami forti. E parlavamo di questi padri orientali, a volte aveva bisogno di qualche libro, studiava un po' l'aramaico e il siriaco, e allora di questa è nata questa amicizia, fino al giorno quando mi ha detto: guarda, sono in lista per diventare vescovo. E ho detto: no, tanti auguri, io sicuramente perderò un amico, so che ci sono tanti impegni, tanti incarichi, non avremo più la possibilità di vederci, incontrarci oppure studiare qualcosa insieme. però dall'altra parte sono molto felice e contento per te.
Comunque ciascuno di noi due aveva il numero diretto del telefono dell'altro per poter spontaneamente prendere contatto in situazioni specifiche.
Naturalmente poi c'erano anche i ruoli istituzionali e il lavoro da portare avanti insieme, come per esempio la questione dell'insegnamento della storia delle religioni, che ha visto il vescovo Valerio e il pastore Ulbrich impegnati sul medesimo fronte.
Sì, qui era molto importante di segnalare alle istituzioni che la materia, la storia della religione, non è materia dei docenti di storia, ma proprio di persone di competenza teologica che hanno fatto anche degli studi di scienze della religione. Abbiamo provato di trasmettere questo messaggio.
E anche con la comunità siro-ortodossa le occasioni di incontro non sono certo mancate.
Sì, abbiamo avuto una volta con il consiglio parrocchiale, siamo andati a visitarlo, una volta con il nostro vescovo. Ricordo molto bene una volta venuto al nostro locale, ha visitato la nostra comunità, era apprezzato dalla nostra comunità, lui lo sa. E questi giorni lo aspettavamo ancora, aspetta ancora che viene a visitarci.
Progetti poi che si sono bruscamente interrotti la mattina del 10 ottobre con l'annuncio delle dimissioni di Monsignor Valerio. Un annuncio, e qui la domanda la giriamo al nostro terzo ospite, il giornalista della RSI Roberto Porta e presidente dell'Associazione Ticinese dei Giornalisti. Un annuncio, dicevamo, giunto dopo alcuni giorni di indiscrezioni. Quanto è difficile comunicare questo tipo di notizie? Quanto è difficile comunicare la Chiesa in generale, che si muove con tempi e intenti spesso molto diversi da quelli che la moderna comunicazione esige? Magari partiamo proprio analizzando il modo di comunicare della diocesi di Lugano in questi ultimi anni.
Dal punto di vista di chi fa il nostro lavoro, quindi di chi si occupa di giornalismo, in questi anni abbiamo visto diversi comunicati stampa da parte della Curia, a volte un po' stringati. Forse bisognerebbe avere coscienza del fatto che il giornalista oggi ha bisogno di qualche comunicazione in più, non tanto per soddisfare proprie curiosità, ma per poter avere gli strumenti necessari per lavorare al meglio. Quindi soddisfare questo che è semplice bisogno professionale dovrebbe far parte degli strumenti di qualsiasi organizzazione. Qui stiamo parlando della Curia, ma vale anche per associazioni, partiti politici, eccetera. Capire che meglio si riesce a nutrire il giornalista e poi meglio il prodotto giornalistico che si ritrova poi sui giornali, alla radio, in televisione, sui siti internet, può essere anche di soddisfazione da parte di chi è all'origine di questa comunicazione, quindi in questo caso la Curia.
Quindi non sempre nella comunicazione vale less is more, meno è di più. E forse questo digiuno di notizie a cui sono stati costretti i giornalisti non ha permesso di raccontare il vescovo a tutto tondo. Gli aspetti importanti del suo ministero sono rimasti nell'ombra, come emerso anche dalla testimonianza di padre Unal. Il vescovo, nel suo ultimo incontro con i giornalisti, ha detto che non sempre la comunicazione che si può dare è quella che i giornalisti si aspettano di ricevere. Come intendere questa frase? Come conciliare due esigenze così diverse? Come mantenere una riservatezza dettata forse anche da un modo di intendere il proprio ministero, senza sottrarre alla comunità notizie importanti per la comprensione di questo stesso ministero?
Ma viviamo in un sistema che è immerso nella comunicazione. Il Papa stesso credo che abbia una messaggeria su Twitter, e forse anche altri, su altri social media, e una persona che ha un ruolo pubblico così importante come quello di vescovo dovrebbe anche essere disposto a fare un salto in questo mondo della comunicazione e ad essere presente, mostrando anche degli aspetti della vita sua personale che potrebbero essere ritenuti più privati, ma che invece potrebbero d'altra parte essere utili per mostrare nella sua interezza cosa significa il ruolo di vescovo ed essere presente nella vita anche dei social media a livello locale. Purtroppo il mondo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, il mondo sta andando in questa direzione e chi ha delle responsabilità a livello istituzionale, in questo caso religioso, deve giocare la partita.
C'è poi oggi, in questo tempo secolarizzato in cui viviamo, la difficoltà di trovare linguaggi comprensibili e spazi condivisi in cui narrare e comunicare la Chiesa, a partire da quella locale.
E qui non posso non parlare con tristezza del fatto che non esista più il giornale del popolo, che forse, anzi senza forse, era lo strumento ideale per la curia, ma anche le parrocchie, senza lo strumento ideale per comunicare i propri messaggi con un linguaggio più vicino a quello della vita comune di ognuno di noi. E questo è sicuramente una perdita che pesa sulla comunicazione della curia. Poi è vero che negli altri organi di stampa, quelli che sono rimasti, la figura del giornalista esperto di questioni religiose è andata un po' scomparendo in questi anni, e anche questo fa parte, diciamo, dei problemi da risolvere per permettere alla diocesi di avere dei canali con cui far passare le proprie opinioni.
A rendere inoltre ancora più difficile la comunicazione del fatto religioso è che le buone notizie, come si dice in gergo, non fanno notizia, non fanno audience.
Questo è sicuramente un nodo da sciogliere, perché faccio solo un esempio, non ho adesso dati statistici sotto le mani, però la diocesi ha una propria missione ad Haiti, che è uno dei paesi più pericolosi al mondo. Quindi fare il missionario in un contesto del genere vuol dire mettere a repentaglio la propria vita, e credo che di questa missione ad Haiti, che quindi è un esempio bello della vita della Chiesa, se guardassimo a quanti ne hanno parlato, ci troveremo ben poco.
Purtroppo, lo sappiamo, negli ultimi anni non si è trattato solo di comunicare la buona novella, e la Chiesa Cattolica, sia a livello internazionale sia a quello locale, ha dovuto confrontarsi anche con diverse cattive notizie, notizie difficili da dare. A partire dalla sua esperienza di giornalista, Roberto Porta, come si comunica nel modo più rispettoso possibile nei confronti delle vittime e di tutti coloro che ne sono coinvolti un fatto di cronaca che vede coinvolto, per esempio, un membro del clero?
Così, per esperienza professionale, credo che riguarda anche altre istituzioni, la cosa migliore da fare sia quella della trasparenza. Basta un comunicato stampa, possiamo chiedercelo, oppure in certe situazioni c'è bisogno di una conferenza stampa, di essere presenti fisicamente, di rispondere alle domande. Io penso che la seconda soluzione, quella della conferenza stampa, sia la soluzione migliore. È chiaro che bisogna prepararsi bene, bisogna prepararsi a ipotizzare le possibili domande che arrivano dai giornalisti ed essere pronti a rispondere nel modo più chiaro possibile.
La trasparenza, una scelta irrinunciabile, percorsa anche da Papa Francesco, per una Chiesa credibile e capace di dialogare con il mondo circostante. Mentre Monsignor Alain de Rémy è già al lavoro alla guida della diocesi di Lugano fino alla nomina del nuovo vescovo, domenica 23 ottobre alle ore 16 in cattedrale ci sarà la messa d'addio di Monsignor Valerio Lazzari.
La Bibbia nel carcere. Con il prossimo servizio parliamo di un'iniziativa voluta e organizzata dall'ABSI, l'Associazione Biblica della Svizzera Italiana.
Protagonisti sono alcuni detenuti del carcere di Treviso, ai quali è stata data la possibilità di partecipare a un corso biblico online. Ascoltiamo il tuo servizio, Luisa.
Il Vangelo soprattutto è una cosa che sto scoprendo. Un altro libro della Bibbia che sto scoprendo, che sto leggendo da solo, che è Proverbi, che è veramente bello. E quindi adesso sto trovando tutti questi punti della Bibbia che mi stanno invogliando a continuare a leggerla.
La scoperta della Bibbia, la passione per la sua lettura. Marco, che è un nome di fantasia per preservare la sua privacy, è detenuto nel carcere di Treviso. Ha scoperto che la Bibbia è interessante, che vale la pena leggerla e studiarla. A guidare Marco in questo percorso, condiviso con altre persone detenute, è l'Associazione Biblica della Svizzera Italiana, l'ABSI, con il suo presidente Ernesto Borghi. Da un anno ha portato nel carcere di Treviso un corso biblico online, indirizzato appunto ai detenuti. Un'ora di lezione ogni 2 settimane. Iniziativa che è stata voluta e promossa con energia anche da alcune figure che operano nel carcere, in particolare dall'educatrice Maya Rita Piovano. Per Marco, che è stato intervistato dal collega Gioele Anni, la lettura della Bibbia diventa un momento di formazione e di arricchimento personale.
Ti concentri su quello che è effettivamente la religione, cioè la Bibbia, lo studio della Bibbia, lo studio del Signore.
Se per Marco il fulcro è la Bibbia, la motivazione a leggerla arriva però da lontano, già dalla sua famiglia.
Uno dei punti fondamentali sicuramente è il credo. Il fatto che sono cresciuto in una famiglia cristiana e mi è stato insegnato questo, e quindi credo anche nella Chiesa, nella religione. Il fatto che ci siano state delle persone che abbiano aiutato anche a intraprendere questo percorso, Don Piero per esempio, il nostro cappellano, che è sempre presente, e quindi avendo qualcuno in fianco che ti spinge, che ti incoraggia continuamente senza darti dei punti di caduta, è molto d'aiuto. E quindi quando ti viene data questa possibilità è come se hai una voglia di dare una risposta, di dire sono presente, ci sono.
Corso biblico per le persone detenute. L'idea dell'ABSI è di portare in carcere la lettura dei testi, fatta in modo non confessionale ma scientifico, lasciando la porta aperta alle curiosità delle persone che prendono parte con grande interesse all'iniziativa. Il corso del professor Borghi quest'anno toccherà temi di grande interesse. La giustizia riparativa, la libertà, la responsabilità, tutti argomenti trattati sempre sotto il profilo delle scritture, temi che certamente nel contesto di un carcere risuonano in maniera potente. Per Marco il percorso proseguirà, la curiosità lo spinge a leggere libri biblici anche in autonomia.
Sta proseguendo personalmente. Ho cominciato con Proverbi per la curiosità del nome e la curiosità di come introduce, anche se l'inizio del libro è un po' monotono, però sì, la curiosità di questo libro mi ha dato anche la voglia di continuare a leggere.
Lo dicevo in apertura, il corso biblico è stato sostenuto anche dall'educatrice che opera nel carcere, Maya Rita Piovano. Lei stessa, per interesse personale, si era già iscritta ad alcuni corsi dell'ABSI. Ha poi immaginato di allargare questa opportunità anche alle persone detenute. La sua iniziativa ha avuto successo perché numerosi detenuti hanno aderito. Ma perché, chiediamo a Maya Piovano, è importante leggere la Bibbia in un contesto come quello del carcere?
La Bibbia in carcere è una finestra aperta, è uno spazio di libertà incredibile se uno impara a leggerla in profondità. Chiaramente non è qualcosa che uno impara da solo, c'è lo Spirito Santo, però abbiamo bisogno un pochettino di una spinta e di avere comunque la chiave di lettura. Per quello, secondo me, la possibilità di avere anche qualcuno che ti aiuta a inquadrare dal punto di vista del contesto, di che cosa sono i libri della Bibbia, è qualcosa di fondamentale che normalmente non abbiamo trovato nella nostra formazione, no? Neanche quelli che sono comunque cattolici. No? Questa possibilità veramente ti dà la capacità di cominciare a leggerla sta Bibbia, e leggere la Bibbia significa veramente aprire la finestra.
Durante il primo anno di attività attorno a questo corso si è creata un'ottima atmosfera.
Con il tempo, anche con la capacità del professor Borghi, questo gruppo è diventato veramente un gruppo. Tra l'altro abbiamo comunque dovuto affrontare diverse difficoltà perché sono passati tanti mesi, sono successe tante robe. Però comunque la loro voglia di esserci, nonostante qualche difficoltà che può esserci stata, mi ha stupito, sì, perché ero un po' preoccupata, dicevo, boh, chissà se poi alla fine gli interessa. E invece no, vede, sono convinti loro, vengono.
Per Marco e per gli altri detenuti che stanno scoprendo o riscoprendo la Bibbia, il percorso potrebbe proseguire anche oltre il tempo della detenzione.
Questo percorso penso e mi auguro vada avanti, continuerò a seguirlo anche da fuori e sicuramente questo corso, come anche tante altre piccole cose qua dentro, fanno sì che possa continuare con più voglia e più interesse allo studio della Bibbia e l'approccio alla religione.
Prima di chiudere la puntata vi ricordiamo che potete riascoltarci collegandovi al sito internet della RSI nella pagina dedicata alla trasmissione.
Per oggi la puntata si chiude qui, vi aspettiamo fra una settimana.
Ringraziamo il tecnico Roberto Conti che oggi ha lavorato con noi in studio. Da Corinne Sauk e Luisa Nitti l'augurio di una serena domenica.